Andiamo quindi a parlare del processo per il ricorso contro la proscrizione di Palestine Action come organizzazione terroristica e alcuni aggiornamenti su Prisoners for Palestine. Beh, un primo aggiornamento arriva dall'Italia. Il 28 novembre 2025 il prigioniero anarchico Stecco, Luca Dolce, ha interrotto dopo 20 giorni lo sciopero della fame intrapreso a partire dall'8 novembre 2025 all'interno del carcere di Sanremo, in cui è sequestrato. Sciopero della fame in solidarietà con Prisoners for Palestine. A breve dovrebbe uscire un suo comunicato, molto interessante scritto che vi consiglio e potete trovare tradotto in italiano su ilrovescio.info. Accompagna invece l'inizio dello sciopero della fame di una settimana a partire dal 30 novembre del compagno anarchico Dimitris Katsivasilidis nel carcere di Domokos in Grecia. Un testo in solidarietà con Prisoners for Palestine, ma anche con Anan Yaesh, Elias Rodriguez, Casey Gunan, in ricordo di Aaron Bushnell e di tutti gli ostaggi del sionismo. Arrivando agli aggiornamenti su compagni e compagni di Prisoners for Palestine sequestrati nelle carceri britanniche, due di loro in sciopero della fame sono stati ricoverati in ospedale. Teuta T. Oxa è stata ricoverata in ospedale giovedì 27 novembre a causa del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute dopo 20 giorni di sciopero della fame. Teuta è la seconda prigioniera in sciopero della fame a essere ricoverata in ospedale dopo Kamran Ahmed, ricoverato martedì 25 novembre. Tra l'altro Kamran Ahmed, prigioniero che soffre di asma, aveva perso i sensi nel carcere dove è rinchiuso il venerdì precedente il suo ricovero. Ecco, ma l'aspetto centrale, al di là di questi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Prisoners for Palestine, è che tutto questo sta avvenendo in un silenzio stampa letale. L'aspetto significativo è come sia riscontrabile la messa all'opera di una censura selettiva che agisce però in modo totale, che agisce su tutto lo spettro dei media di regime britannici. Una censura che si può definire selettiva perché all'interno dei media si può parlare di Palestine Action. Leggeremo ad esempio anche nel corso di questa puntata degli estratti interessanti di un articolo pubblicato sul Guardian su alcuni dettagli del processo appunto contro la proscrizione di questo gruppo di azione diretta contro il genocidio sionista, categorizzato come organizzazione terroristica. Si può parlare dei processi e delle accuse per le azioni a Filton contro la sede di Elbit System di Filton o contro la base militare di Bryce Norton. Si può parlare degli intellettuali che prendono posizione a favore di Palestine Action e via dicendo, ma non si può citare lo sciopero della fame in corso dal 2 novembre 2025. E questo, nonostante, o forse, come dire, anche con una maggiore attivazione della gabbia della censura, mentre le persone appunto in sciopero della fame stanno entrando in una fase critica, tant'è che anche oltre 100 medici britannici hanno preso posizione con un comunicato. Tutta la comunicazione, tutte le informazioni reperibili vengono circoscritte a media schierati, a testate diciamo vicine ai movimenti come The Canary o simili, su ovviamente i siti che supportano Prisoners for Palestine come appunto l'omonimo sito o Cage International e via dicendo. Segnali comunque questa attivazione, questa gabbia della censura operativa, di direttive dall'alto ben precise e soprattutto pervasive all'interno di uno spettro della comunicazione, di uno spettro mediatico che va da BBC al Guardian. Ovviamente per cercare di rompere, di sabotare questo dispositivo di censura si stanno moltiplicando le mobilitazioni nelle strade, davanti alla sede della BBC, davanti alle cattedrali come quella di Westminster, andando alle convention politiche, cercando di far emergere appunto il fatto che ci sia uno sciopero della fame in atto da quasi un mese. Eppure, se si fa una ricerca online sullo sciopero della fame di Prisoners for Palestine, appunto ne parlano solo canali di movimento, magari pagine internazionali come Middle East Eye, ne parlano ovviamente profili social di supporto, profili social ovviamente soggetti a le tecniche di invisibilizzazione, di shadow banning e via dicendo, operate da piattaforme assolutamente arruolate. Piattaforme arruolate non solo metaforicamente o mediaticamente, ma anche militarmente, arruolate militarmente nel genocidio come Meta e Google. Ecco, provando a ricordarci quanto è avvenuto in Italia per lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, del compagno anarchico prigioniero in 41 bis Alfredo Cospito, con un misto di mostrificazione di questo compagno, con ovviamente il solito spazio dedicato al teatrino della politica italiana che tutto deve sussumere, alle scaramucce squallide tra esponenti politici di vari partiti e via dicendo. Ma comunque si era registrata una emersione significativa della tortura del 41 bis e della lotta intrapresa con il proprio corpo da questo compagno. Nel Regno Unito in questa fase c'è un silenzio veramente letale, e andando addirittura a rivedere che cosa avvenne all'interno del campo mediatico britannico nella fase dello sciopero della fame di Bobby Sands e dei prigionieri dell'IRA nel 1981, ecco, un silenzio di questo genere risulta abbastanza unico. In quella fase comunque si ospitava un dibattito sicuramente quasi mai di qualità, molto spesso riportato a una dimensione più di spettacolo che non di lotta politica fino alla morte di questi prigionieri, mentre invece in questo caso quello che si osserva è sostanzialmente un appiattimento rispetto a capitoli di narrazione consentiti come la cronaca dei processi, ma assolutamente nessun accenno a uno sciopero della fame in atto da praticamente un mese. Questo perché? Perché molto probabilmente si percepisce come attorno a Palestine Action ci sia una capacità di catalizzare un consenso elevato, c'è una forte paura del consenso, c'è una forte paura delle mobilitazioni di massa, contando che già così per la campagna di Defend Our Juries per Palestine Action, Defend Our Juries è una campagna di, diciamo, disobbedienza civile che è stata messa in atto per diversi temi, da appunto temi più ecologisti a temi più di contrasto alla repressione, come in questo caso per la campagna Defend Our Juries per Palestine Action più di 2100 persone sono state arrestate e denunciate per supporto a gruppo terroristico, decine solo in quest'ultimo fine settimana. Ma soprattutto ci sono, oltre appunto a queste paure, diciamo, tattiche e strategiche, questa compressione di quanto si possa dire o meno attorno a questa mobilitazione, oltre appunto a delle funzioni di, diciamo, circoscrizione del consenso, ci sono evidentemente delle forti pressioni da parte di Israele, anche sul piano mediatico, e in generale tutta la repressione contro questo gruppo di Azione Diretta dalla proscrizione ai processi e, come vedremo, fortemente interferita da pressioni esplicite da parte della diplomazia politica e da parte della diplomazia industriale sionista, che siano consoli di Israele o manager dell'industria bellica israeliana Elbit System. Ma passiamo a vedere cosa succede nelle carceri britanniche grazie agli aggiornamenti diffusi dal gruppo di supporto per Prisoners for Palestine. Andiamo a dare alcuni aggiornamenti su Lewy e Umer dei Bryce Norton 5, dei 5 del gruppo di Palestine Action che ha fatto breccia nella base della Royal Air Force di Bryce Norton con estintori riempiti di vernice, monopattini elettrici, piedi di porco, che appunto ha sabotato per circa 7 milioni di sterline aerei Voyager, aerei cargo, complici della logistica, complici dell'intelligence, del rifornimento in volo che l'aeronautica britannica fornisce all'aviazione genocidaria sionista tramite la base di Akrotiri a Cipro, direttamente collegata appunto con questi voli a quella di Bryce Norton. Partiamo da alcuni aggiornamenti su Lewy Ciaramello. Andiamo ad ascoltare un breve estratto.
Lewy, on the 22nd of this month, he made a t-shirt that said I support the hunger strikers and with a Palestine flag on it. And then he, as soon as he like went to his job on the servery where he serves the food for the other people on his wing, and when the guards saw the t-shirt, they immediately, like a bunch of them, swarmed him and then took it.
Allora, per quanto riguarda lui, il 22 novembre, il 22 di questo mese, ha realizzato in carcere una maglietta con scritto "Io supporto le persone in sciopero della fame" e una bandiera palestinese, e quando si è recato al refettorio dove viene servito il cibo nella sua ala del carcere, le guardie lo hanno visto e lo hanno circondato, lo hanno portato nella sua cella, rinchiuso, e gli hanno detto che non sarebbe più potuto uscire appunto dalla sua cella finché non avesse consegnato la maglietta. Quindi, dopo essersi preso un po' di tempo per riflettere, ha deciso di consegnarla. A quel punto è stato sanzionato per aver violato il regolamento e nei giorni successivi è stato portato davanti alla commissione disciplinare, dove gli hanno spiegato che la sanzione non riguardava la scritta "I support the hunger strikers", ma la bandiera della Palestina, perché nessuno nel carcere può indossare elementi che rimandino a bandiere o a simbologia di squadre di calcio. Peccato che la Union Jack, la bandiera britannica, venga invece tollerata. A partire dal 23 novembre anche lui è entrato in sciopero della fame a giorni alterni, ma se deciderà di proseguire anche questa modalità di sciopero della fame potrebbe essere molto pericolosa per lui, visto che soffre di diabete di tipo 1. Adesso andiamo ad ascoltare qualche aggiornamento su Umer Khalil, detenuto nel carcere di Wormwood, tra l'altro prigioniero a cui sono stati negati gli arresti domiciliari in attesa di processo, richiesti, come tutti gli altri, ma nel suo caso richiesti per prendersi cura di sua madre malata di cancro. Andiamo ad ascoltare qualche aggiornamento appunto su Umer.
As for Omer, he essentially took part in his own Defend Our Juries action from inside his cell. So I don't know if you're familiar, Defend Our Juries in the UK have been doing this campaign of civil disobedience where they write on placards, I oppose genocide, I support Palestine action, and then getting arrested for it in the street because of the, because of the prescription. And so he put out a statement of solidarity for the hunger strikers earlier this week. And then in that statement, he said, I support the Fulton 24. I think he said, I free Palestine. I oppose genocide. And he also wrote, he said in the statement, I support Palestine action. And these four statements as well, he wrote on his cell wall.
Ecco, Umer invece ha messo in atto la sua campagna Defend Our Juries all'interno del carcere. Per chi non la conoscesse, la campagna Defend Our Juries nel Regno Unito ha attivato una mobilitazione di disobbedienza civile esibendo cartelli con scritto io mi oppongo al genocidio, io supporto Palestine Action, andando incontro all'arresto a causa della proscrizione per terrorismo appunto di Palestine Action. Quindi Umer ha diffuso un comunicato in solidarietà con le persone in sciopero della fame e ha scritto queste dichiarazioni anche sulle mura della sua cella. I support Fulton 24, I oppose genocide, free Palestine, I support Palestine Action. Umer è stato quindi sottoposto a regime cosiddetto basic, minimo, una sorta di isolamento punitivo sostanzialmente, per il quale è rinchiuso in cella tutto il giorno, fatta eccezione per 30 minuti di cosiddetta socialità, quindi di accesso agli spazi comuni, che però deve trascorrere da solo per appunto guardare la TV o farsi la doccia. Ma la ragione per cui è stato sottoposto al regime basic non sarebbero ufficialmente le scritte appunto in solidarietà con Palestine Action, bensì l'aver chiamato l'Adhan, l'aver chiamato alla preghiera musulmana, che le autorità carcerarie hanno indicato come offesa per le altre religioni, con un profilo evidentemente islamofobico. Per quanto riguarda le sue dichiarazioni scritte, per ora non si registrano sanzioni, sono entrati nella sua cella e le hanno semplicemente coperte di vernice. Ma la questione divertente è che quando Umer è entrato in carcere, nella cella a lui destinata ha trovato sui muri appunto della cella varie scritte razziste, tra cui la N-word, e lui è un uomo musulmano non bianco, ha segnalato più volte queste scritte alle autorità carcerarie, non sono state mai rimosse, fino alle sue dichiarazioni su Palestine Action vergate sui muri della cella, che hanno invece meritato la ritinteggiatura delle pareti. E tra l'altro a un suo amico che aveva fatto uscire al di fuori del carcere le dichiarazioni che poi ha vergato anche appunto sui muri della cella, a questo suo amico che le aveva fatte trapelare dalle maglie della censura carceraria registrando la telefonata, sono state bloccate le comunicazioni appunto per potenziare la censura rispetto alle mobilitazioni nelle carceri. Infine diamo spazio all'ultimo comunicato rilasciato da Amu Gibb, Amu prisoner non binary, rinchiuso nel carcere di Bronzefield. Rinchiusa nel carcere privato gestito da Sodexo di Bronzefield, 30 detenuti nei centri di detenzione britannici per immigrati sono in sciopero della fame da lunedì per protestare contro la loro imminente espulsione. Le persone che riempiono i letti e le tasche di questi inferni privatizzati vengono anche utilizzate per far funzionare questi centri di detenzione, mentre gli infami contractors del comparto sicurezza traggono profitto dalla loro sofferenza. Serco è una delle aziende che il governo del Regno Unito incarica della gestione dei suoi centri di detenzione. Un'azienda che non si limita a volteggiare intorno alla miseria come un avvoltoio nei nostri cieli insanguinati, ma partecipa attivamente alla macchina da guerra che spinge così tante persone a cercare di mettersi al sicuro in uno dei luoghi da cui provengono queste armi. Serco collabora con Elbit Systems, il produttore di armi israeliano, per un contratto da 2 miliardi di sterline con il Ministero della Difesa, per cui Elbit si è candidata. Contratto per l'addestramento dell'esercito di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, contratto che rischia di saltare, cioè, diciamo gara d'appalto che rischia di saltare per la corruzione e i meccanismi di porte girevoli che coinvolgerebbero alti funzionari dell'esercito, come appunto emerso da un'inchiesta del Times. Proseguo con la lettura. L'azienda Serco fornisce già servizi a Rafael, una delle aziende sussidiarie di Elbit System. Tuttavia, ora punta non solo ad armare le forze di Israele, le Israel Occupation Forces, IOF, come vengono definite in questo comunicato, ma anche ad addestrare 2000 soldati britannici nell'arte del genocidio. E attenzione, per chiunque osi intervenire in questa corrotta catena di approvvigionamento, l'ultimo scorcio di mondo che vedrà al di fuori delle mura della prigione sarà attraverso il vetro in plexiglass di un furgone della Serco. Quindi, al 27esimo giorno del nostro sciopero della fame, vediamo questa lotta come un faro acceso che proclama una rete di connessioni nascoste dalla distanza e dall'oscurità, un invito all'azione con i nostri corpi come voce. Quindi solidarietà con le 30 persone detenute in sciopero della fame nel centro di detenzione della Serco. La vostra scelta di azione ci dice tutto ciò che dobbiamo sapere sulla vostra lotta, perché uno sciopero della fame è una scommessa che si fa con la propria vita, una scommessa che non si fa mai alla leggera. Un re non ha mai fatto uno sciopero della fame e sono i re, non i migranti, di cui potremmo fare a meno. Dalle prigioni di Sua Maestà siamo con voi. Questo appunto è l'ultimo comunicato di Amu Gibb al 27esimo giorno del suo sciopero della fame. Ricordiamo tra l'altro che Amu è detenuto in un carcere privato, quello di Bronzefield, gestito da un'altra multinazionale della carcerazione privata come Sodexo, che molto probabilmente il riferimento che fa in questo scritto all'ultimo spiraglio di mondo libero visto dai vetri in plexiglass del furgone della Serco è un evento concretamente avvenuto nella sua vita, perché Serco è l'azienda che si occupa anche della logistica dell'apparato detentivo britannico, sia per quanto riguarda i trasporti riguardanti prigionieri e prigionieri delle carceri, sia prigionieri e prigionieri dei centri detentivi per migranti. Un appalto, quello diciamo della logistica carceraria, che in precedenza era gestito da un'altra compagnia, un'altra multinazionale del settore, G4S, se non ricordo male, per cui adesso Amu Gibb si trova in un carcere privato, Bronzefield appunto, carcere privato di Sodexo, trasporto verso il carcere gestito da Serco. Ecco, giusto per descrivere la galassia aziendale che compone la dimensione neoliberista di estrazione di profitto dalla privazione della libertà di migliaia e migliaia di persone.